Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi, 16 febbraio. Un saluto da Ira Rubini, come di consueto vi ricordo i numeri a cui potete scriverci durante questa diretta: 331-6214013. Con Telegram o con un sms, diretta @popolarenetwork.it, con una mail. Se volete potete seguirci e scriverci anche a cult@radiopopolare.it, sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ritrovarci e ritrovare le cose di cui vi parliamo, gli argomenti di cui vi parliamo in podcast sul sito o sulla app di Radio Popolare. Quest'oggi è giovedì, ritroviamo la rubrica di musica lirica a cura di Giovanni Chiodi in chiusura di puntata, mentre sarà nostro ospite in diretta Victor de Oliveira, un cittadino del mondo, mi verrebbe da dire, un grande artista che ha soggiornato e lavorato in diversi paesi, ma che è di origine mozambicana, fra le altre cose, poi ce lo racconterà lui stesso. Porta, o meglio, ha debuttato ieri e oggi in seconda replica sarà al Festival Foga triennale Milano Teatro con il suo spettacolo Limbo, che sta girando l'Europa e non solo l'Europa, dedicato al colonialismo a partire dalla storia del Mozambico e anche al post-colonialismo. È un'autofinzione, un termine che abbiamo già avuto occasione di spiegarvi, ma insomma, poi ne parliamo con lui in diretta nella seconda parte. Parleremo anche fra poco con un altro luogo di sperimentazione virtuosa, Zona K, che da poco ha presentato tutte le sue attività per il 2023. Lo faremo con Valentina Kasslunger, che sarà nostra ospite fra poco. Ma la nostra prima voce è quella dell'autore di un documentario. È un documentario che si chiama Svegliami a mezzanotte. Lui è Francesco Patierno e naturalmente lo ha intervistato la nostra Barbara Sorrentini. Per l'occasione, poi ve lo ricorderò ancora, vi dico che Svegliami a mezzanotte domani sarà all'Anteo Palazzo del Cinema alle ore 19:30 e Francesco Patierno sarà ospite in sala, quindi potrà anche parlare con il pubblico, oltre ad esserci anche l'autrice del libro da cui è tratto il documentario e la protagonista della storia narrata dal film. La serata sarà moderata da Simonetta Bonfiglio Senise, che è una psicoterapeuta e psicanalista esperta nell'analisi di bambini e adolescenti, presidente del Centro Milanese di Psicanalisi. Allora, sentiamo l'intervista che a Francesco Patierno su Svegliami a mezzanotte ha fatto la nostra Barbara Sorrentini.
Si intitola Svegliami a mezzanotte, come il libro di Fuani Marino, ed è la storia di Fuani Marino. Con noi al telefono Francesco Patierno, regista di questo documentario. Ciao Francesco.
Grazie, contento di essere di nuovo con voi.
Il libro è edito da Einaudi ed è appunto una storia personale che lascerei a raccontare a te senza troppi preamboli.
Ma è una storia facile e difficile da raccontare allo stesso tempo, cioè il racconto in prima persona di una, diciamo, ragazza adesso donna, che è neo madre di una bambina di 4-5 mesi, che in preda a una forte depressione si butta giù dal quinto piano. E il libro è il racconto del prima, della caduta e poi di quello che segue alla caduta, che ha del miracoloso, perché questa morte si trasforma poi in una rinascita ed è una storia unica.
Esatto, una rinascita. Tra l'altro Fuani Marino ha fatto della scrittura un po' la sua attività, ed è lei in prima persona in realtà, con una voce fuori campo, perché sono parole che lei ha scritto. Ovviamente questo racconto affronta anche il disagio, un disagio psichico che porta appunto a questo fatto. Lavorare su questi temi non è facile, lo dicevamo prima fuori onda, si rischia di cadere in qualcosa di troppo, e invece mantieni una linea molto, molto netta.
Sì, non solo. Poi, guarda, diciamola tutto, è anche vero che certi argomenti sono respingenti, io lo vedo perché le persone cercano di scappare dall'affrontare poi il tema del disagio, che resta un grande tabù anche all'interno di famiglie che preferiscono negare piuttosto che affrontare questa problematica quando capita a uno di loro, a un parente. E quindi sapevo che era molto difficile affrontare una cosa del genere, diciamo l'ho fatto spinto solo dall'entusiasmo e poi conscio che era fondamentale mantenere un equilibrio per non far diventare la vicenda morbosa o altra rispetto a quello che è. E poi comunque il libro è pervaso anche da una forte ironia che in qualche modo volevo mantenere, quella dell'autrice, e questo è stato un po' un punto di partenza. E poi c'è stato un enorme sintonia ed empatia con Fuani, la scrittrice del libro, e questo mi ha permesso di entrare moltissimo al di là del libro stesso nella sua vicenda, perché poi il film comunque diciamo ha un'altra scaletta e soprattutto poi c'ha del materiale inedito rispetto a quanto raccontato su carta.
Dicevamo la voce che tiene insieme tutto, la voce di Eva Padoan, e tiene insieme immagini anche di montaggio. Che lavoro hai fatto sull'archivio, proprio sulle immagini? Perché sono immagini che raccontano almeno gli ultimi nostri 10 anni, però scavano anche nel passato, insomma ci si ritrova.
Ma questo è un meccanismo narrativo che sto mettendo a punto da tanti anni, nel senso che per me quelli che vengono chiamati documentari, per me è un film. Comunque Svegliami a mezzanotte c'ha una struttura narrativa che è prettamente cinematografica, poi a seconda della storia io decido se è meglio raccontarla solo con immagini girate ex novo oppure con un mix, come nel caso di Svegliami a mezzanotte, di immagini nuove e immagini manipolate ad arte che acquistano, diciamo, un nuovo significato. È un percorso che ho inaugurato con La guerra dei vulcani, con Diva, con Napoli 44 e che, come dire, dà la possibilità di avere una ricchezza che va oltre il racconto di finzione. Poi soprattutto sapevo che in questo caso dovevo raccontare l'irraccontabile, e avere delle immagini così varie probabilmente mi ha permesso di farlo, sempre rispetto a un'opera di fiction.
Questo film è un film che sicuramente toccherà il pubblico, ma mi chiedevo se hai pensato anche a una distribuzione più mirata, che trovi una sua utilità.
No, sicuramente. Adesso vediamo, perché siamo veramente all'inizio. C'è questo percorso in sala che sta raccogliendo veramente tantissimo interesse e tante adesioni. Sicuramente ci sarà un percorso più ampio su una piattaforma o sui canali tradizionali, visto che è un film targato Istituto Luce e Rai Cinema, e vedo che c'è molta partecipazione, quindi non solo da parte di un pubblico normale ma anche di associazioni, categorie che si occupano proprio del disagio psichico. Ma al di là della tematica, io penso che sia un film che nel momento in cui inizia ti fa dimenticare quello che stai vedendo, perché è proprio un flusso ipnotico che ti porta dentro una storia e ti lascia solamente alla fine.
Svegliami a mezzanotte, questo è il titolo. Grazie Francesco Patierno e a presto, ciao.
Grazie a voi, grazie.
E grazie Barbara Sorrentini per l'intervista a Francesco Patierno. Svegliami a mezzanotte sarà proiettato alle 19.30 all'Anteo Palazzo del Cinema domani, venerdì, con la presenza di Francesco Patierno e dell'autrice del romanzo da cui è tratto, Fuani Marino, oltre appunto ad altri ospiti, fra cui Simonetta Bonfiglio Senise, psicoterapeuta, psicanalista, presidente del Centro Milanese di Psicanalisi. See her in the mirror in your makeup case. Who's that little girl with the lines on her face? Painting on the eyes of a grown woman. Questa era Anais Mitchell con Little Big Girl, un brano dell'anno scorso che in qualche modo richiama i temi del documentario di cui ci ha parlato Francesco Patierno poco fa. Svegliami a mezzanotte. Adesso, insomma, lasciamo la mezzanotte, almeno temporaneamente, ritorniamo al presente perché andiamo a Zona K, lo spazio polimorfo, mi verrebbe da dire, più che polifunzionale, che da molti anni rappresenta un riferimento per la contemporaneità a Milano. Ve lo ricordiamo in via Spalato, ma spesso le sue produzioni si spostano in giro per la città anche grazie a molte collaborazioni. Perché ne parliamo? Perché si torna a parlare della stagione teatrale dopo, insomma, gli anni scorsi dove tutto è stato più complicato per tutti, la stagione che va da adesso, da febbraio a dicembre 2023 a Zona K. Il numero magico è 10. Adesso capiamo perché con Valentina Kastlunger. Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Mi piace molto polimorfo.
Ecco, perché sennò
credo che lo adotteremo.
Polifunzionale mi fa un po' palestra, che va bene, sì, per carità, è perfetto, cioè meno male che ci sono gli spazi polifunzionali, ci mancherebbe altro, ma quindi nessuno snobismo, però voi siete più polimorfi perché appunto evolvete, no, anche come direzioni.
Sì, sì, bello, bello. Evolviamo perché appunto 10 vuol dire che compiamo 10 anni, nel senso che la prima stagione strutturata è nata nel 2013 e quindi questo 2023 per noi rappresenta non tanto la decima stagione, ma il decimo anniversario, nel senso più classico. E allora abbiamo deciso di fare una stagione che gira tutta attorno al 10, perché è un bel numero, perché i decaloghi no, hanno sempre 10 appuntamenti. E non abbiamo poi osato fare un decalogo perché ci sembrava un po' presuntuoso, ma abbiamo scelto 10 spettacoli per la stagione più un progetto speciale che significa la proiezione poi verso il futuro, e quindi la nostra stagione si chiama 10, insomma compiamo 10 anni, ecco.
Un momento per fare anche un piccolo bilancio che in parte voi proponete anche nelle vostre riflessioni, no? Cioè tanta sperimentazione, l'ho già detto, e anche molti rischi e libertà che vi siete prese, e però anche uno spazio d'ascolto di grande collaborazione anche con realtà che sono intanto quelle del quartiere, non dimentichiamocelo mai, perché insomma voi avete fatto molte cose per quello che avete intorno, e poi con tante realtà differenti, no? Che non è poi sempre scontato, a volte ci si asserraglia nel proprio spazio.
Sì, perché siamo profondamente convinti. Insomma, Zona K è uno spazio relativamente piccolo che a tratti fa cose molto grandi, e le cose molto grandi si fanno insieme ad altri in qualche modo, ma in generale insomma parliamo tutti di un linguaggio comune con alcuni teatri di Milano, con alcune realtà, quindi vale la pena mettersi insieme e collaborare. E poi la stagione, diciamo, ha le cifre volutamente più caratteristiche di quello che noi abbiamo fatto negli scorsi 10 anni, e ci aggrappiamo anche alle cose che hanno funzionato meglio, per cui è una stagione molto basata, appunto, visto che parlavate di documentario, sul documentario, cioè tutti gli spettacoli in qualche modo hanno un dato di realtà, o parlano di storie vere o portano in scena persone vere, e poi ha dei tratti intergenerazionali, nel senso che diamo sempre importanza agli adolescenti così come ad adulti anziani, e ai territori, come dici tu, al quartiere che è il nostro, ma sono anche dei quartieri periferici di Milano. Quindi sono tutti dati in cui noi, sono tutti i mondi di realtà in cui affondiamo le mani. I primi due, se vuoi, sono entrambi all'Out Off, che è una delle collaborazioni, che è un teatro con una dimensione perfetta per alcuni spettacoli che noi presentiamo, e sono due spettacoli in cui la realtà in scena è dirompente. Perché il primo è lo spettacolo di Babilonia Teatri, che è tra pochissimi giorni, il 21 e 22 febbraio, che porta in scena la rivoluzione araba, la rivoluzione egiziana, portando in scena uno dei suoi protagonisti veri, nel senso che Cerami, che è un musicista, rapper, protagonista della rivoluzione, protagonista della piazza in cui tutto è avvenuto, esule, ma artista. Quindi è in scena con questo dato di realtà fortissimo che è il suo corpo e la sua vita, e la porta lì, ma la porta lì in quanto artista. Quindi no? Sarebbe limitante parlare di documentario e di realtà, ma sarebbe limitante anche parlare soltanto di teatro. Coniuga perfettamente le due cose, è uno spettacolo per questo molto importante, secondo noi, è rappresentativo come apertura di stagione, con l'intervento ovviamente della compagnia Babilonia Teatri, che non è per niente secondario in tutto questo, il loro utilizzo delle parole, il ritmo che loro hanno, certo, che è sempre molto musicale.
Per cui apriamo no, con i Babilonia, come
sì,
si diceva.
Apriamo con i Babilonia e subito dopo con un altro spettacolo fortemente documentaristico, che è dei belgi Silke Husman e Hannes Derere, che stanno girando tutta l'Europa negli ultimi anni con i loro spettacoli sull'ecologia e la sostenibilità, e in questo caso portano in scena la ricerca che hanno fatto su 3 navi del Mediterraneo, una nave che scava a caccia di risorse minerarie nelle profondità marine, una nave che analizza le profondità marine dal punto di vista scientifico, e una nave di attivisti che cerca di controllare quello che accade nel Mediterraneo da un punto di vista ecologico. Sono rimasti in collegamento con queste 3 navi a lungo, hanno raccolto dati, e di nuovo con una forte impronta drammaturgica, quindi non solo con una sorta di reportage, ma con un intervento artistico, ci portano in scena questi dati di realtà. Come dire, per parlare di sostenibilità nel luogo più estremo, no? Come se andassimo in cima al Monte Everest, nelle profondità marine, a vedere fin dove il nostro intervento umano arriva e fin dove può arrivare.
E poi?
Ecco, poi dunque, poi proseguiamo, forse faccio una carrellata un po' più veloce, sì, con 2 spettacoli in cui sono protagonisti gli adolescenti, con i Mammalian Diary Reflex, con cui abbiamo già lavorato e in questo caso lo coproduciamo con Triennale e lo presentiamo insieme, e al centro stanno gli adolescenti, così come al centro stanno gli adolescenti anche per lo spettacolo di Miriam Serena Fieno e Nicola Di Chio, From Syria. In questo caso sono un adolescente italiana con un adolescente siriano che si confrontano sulla loro giovane età e sulle differenze esperienze di vita. Poi ci spostiamo sulla partecipazione sui territori con uno spettacolo estivo che andrà in un quartiere periferico di Milano con gli Elettrico 28, questa compagnia spagnola e mezzo spagnola mezzo austriaca che lavora nei territori con una piccola nota circense, coinvolgendo i passanti, tirandoli dentro lo spettacolo. Un altro spettacolo che sta girando tutta l'Europa e con Roger Bernat che si concentra sulla definizione proprio di partecipazione, su cosa vuol dire coinvolgere i cittadini non esperti nelle decisioni degli esperti, in questo caso nelle decisioni teatrali, ma questo può valere per la politica come per le decisioni aziendali. E poi torniamo ai documentari,
sì,
con lo spettacolo dei Kepler 452 che porta in scena gli operai di una fabbrica occupata e con Sergi Casero, che è un artista spagnolo che porta in scena l'esperienza della sua famiglia e del periodo del franchismo, quindi l'oblio che c'è in Spagna sul racconto di una storia dimenticata imposto per legge, per una legge del 77. E poi portiamo Mauro Pescio con uno spettacolo, non è la storia di un eroe, forse qualcuno di voi l'ha ascoltato perché siamo in radio, quindi con quello che è nato con un podcast che ha avuto un enorme successo, Io sono il milanese, e che noi riportiamo in teatro perché Mauro Pescio dal teatro viene in qualche modo. E poi in mezzo abbiamo gli Anagor con uno spettacolo su Zandotto.
Sì, quello che stavano preparando da un po' e che quindi arriva anche a Milano, sì.
Ecco, non so se ho fatto una carrellata troppo veloce.
No, è l'unica che ci possiamo permettere con i nostri tempi radiofonici. Chiaramente poi ci torniamo perché si parla di una stagione lunga che, come abbiamo detto, celebra i 10 anni di una realtà a cui siamo molto affezionati, penso anche molti di coloro che ci stanno ascoltando. E, vuoi aggiungere qualcosa rispetto ad altre questioni che non siano soltanto la stagione? Voi fate tante cose.
Ma sì, adesso prevediamo poi di avere una parentesi estiva che adesso non è ancora raccontata, che possa mostrare a tutti tutto il lavoro didattico, pedagogico, di condivisione che facciamo, di cui c'è un progetto in particolare che mi va di raccontarvi, che si chiama Bürgerbühne, preso dal tedesco, dove ci sono già degli esempi eccelsi, cioè noi l'abbiamo tradotto come
il palco dei o dei cittadini o della borghesia, dipende da come lo vuoi.
Sì. Esatto, traduzione raffinatissima, noi l'abbiamo tradotta come la scena dei cittadini.
Ok, più o meno c'ero arrivata.
Esatto. È un laboratorio permanente di teatro rivolto a non professionisti e a dei cittadini che vogliono andare in scena come cittadini, non per diventare aspiranti attori non professionisti, ma per prendere voce e parlare in quanto cittadini della cittadinanza attiva. E quindi è performativo in questo senso, perché portano in scena se stessi. Ed è un progetto a cui teniamo molto, perché avendo lavorato in tutti questi anni con la partecipazione, lo riteniamo un laboratorio in cui le persone che ci hanno già seguito in qualcosa possono continuare a seguirci, a lavorare con noi. E poi forse nelle cifre di Zona K, no? Che dove in qualche modo quello che vogliamo portare in scena è sempre il nostro impegno come persone.
Certo.
Ecco, come parte di un sistema sociale, e come tali vogliamo prendere voce, vogliamo permettere a loro di prendere voce.
Bene, ecco. Allora un saluto a tutta Zona K, anche all'altra direttrice artistica, il fato ha voluto che vi chiamaste Valentina tutte e due, per cui in gergo tutti vi chiamano le Valentine, Valentina Piccariello, e poi insomma tutti quelli e quelle soprattutto che lavorano dietro a Zona K, perché la stagione, come avete sentito, comincia con i Babilonia la prossima settimana. Noi vi invitiamo a andare sul sito, sui social, ma basta andare su www.zonak.it, scritto K soltanto come lettera dell'alfabeto, quindi non per esteso, e trovate tutto quello che vi abbiamo accennato su questa 10ª importante stagione. Grazie Valentina Kastlunger, buon lavoro, a presto.
Grazie anche a voi, un saluto a tutti voi anche, grazie mille. Ciao.
Ciao, ciao, a presto. E allora, noi fra poco ci fermiamo per la pubblicità, prima però un brano veramente un grande classico, insomma vi faccio ascoltare tanti brani molto recenti, Unchain My Heart, questo è Joe Cocker con una dedica speciale per un nostro ascoltatore CGV.
Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care, well please set me free. Unchain my heart. We'll be right back.
E bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Ne approfitto per rispondere ad alcuni ascoltatori e da adesso diciamo fino a lunedì in questo spazio e anche in altri della radio vi ricorderemo gli appuntamenti, che l'appuntamento in particolare che si terrà in auditorium il prossimo lunedì, ovvero quello che ahimè nella settimana che segna l'anniversario, il primo anniversario della guerra in Ucraina, proveremo a proporre una serata di solidarietà, di teatro e non soltanto, come avete forse sentito in alcuni lanci che abbiamo già fatto e nei nostri spot. Vi aspettiamo tutti quelli che vorranno venire nel nostro auditorium, dove alle 21 ci sarà lo spettacolo Le Troiane, ispirato evidentemente al celebre titolo di una delle più famose tragedie di guerra, quella di Euripide, però declinato attraverso le testimonianze di un gruppo di 12 giovani attori e attrici ucraine che immaginano questo spettacolo, di provarlo all'interno della casa italiana dove sono ospitati. Questo è l'assunto, il punto di partenza di questo progetto, che nasce all'interno di un ponte che Matteo Spiazzi, regista italiano, che però ha insegnato e anche performato a Kiev, ha creato proprio quando molti di questi suoi ex allievi e attori, e giovani attori e attrici, ha riportato in Italia, dove sono tuttora ospitati. Quindi si tratta di un progetto sia di solidarietà sia di prosecuzione dello studio delle arti sceniche per loro in altrettante accademie italiane. Infatti questo progetto è in collaborazione, in particolare la serata di lunedì, con la scuola di teatro Paolo Grassi di Milano, e poi ci sono una serie di altre iniziative. Quella principale è quella che precede lo spettacolo. Vi aspettiamo dalle 19.30 nel nostro cortile per gustare insieme a voi una scodella di borscht, la celebre zuppa di barbabietole che è comune in molti paesi dell'est Europa, compresa la Russia oltre all'Ucraina, cucinata da quattro donne ucraine, anche loro riparate in Italia. Insomma, un modo anche per stare vicini con affetto e senza troppe parole. Adesso io ne ho dette tante, ma insomma le ho dette per raccontarvi che serata sarà. Il prossimo lunedì dovete prenotarvi a prenotazioni @radiopopolare.it, fatelo, perché altrimenti poi magari diventa complicato sedersi in auditorium. In cortile ovviamente c'è anche più spazio. Ve lo ricorderemo ancora sicuramente. Allora, mi tengo Miles Davis in sottofondo, che non c'entra niente col Mozambico, ma c'entra molto insomma con le nostre memorie condivise, perché anche di questo si parla in uno spettacolo che ha debuttato ieri a Triennale Teatro nell'ambito del Festival FOG, da poco iniziato con appuntamenti già entrati un po' nella leggenda sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista della scena contemporanea. È sempre un bellissimo festival e sempre ci rammarichiamo che le repliche, per tanti motivi insomma, sono quelle, quindi qualche volta è tutto sold out, ma questo ovviamente ci fa piacere per Triennale Teatro. Il Festival FOG, dice, ha ospitato ieri sera lo spettacolo Limbo di Victor de Oliveira, un artista il cui albero genealogico è complicatissimo, ma anche di questo si parla in questo suggestivo spettacolo che mescola l'autofinzione alla ricerca, all'indagine delle proprie radici e anche un'analisi di una realtà coloniale e postcoloniale come quella del Mozambico, passando però anche per l'Europa, per il Portogallo e per altri paesi. Allora, Victor de Oliveira in realtà ha un problema logistico, per cui non sappiamo se riusciamo ad averlo in onda durante questa diretta, ma abbiamo ritrovato un amico, insomma, molti di voi ricorderanno lì per caso, allora era un ragazzino, adesso invece è un signore molto impegnato. Parliamo di Matteo Torterolo, che collabora insomma lavora da anni a Triennale Teatro, al Festival FOG, insieme a Umberto Angelini. E allora abbiamo chiesto a lui di raccontarci qualcosa di più di Limbo. Ben ritrovato, Torterolo!
Eccoci, ciao Ira, buongiorno a tutti, è sempre un piacere, un grandissimo piacere. E in effetti si chiama Limbo lo spettacolo e credo che Vittor sia finito in un limbo strano, perché non lo si trova da nessuna parte, se doveva essere in teatro, ma adesso insomma speriamo che sia tutto a posto.
È rimasto chiuso in un'installazione, non lo sappiamo.
Può darsi, guarda, ma io adesso cercherò di risolvere il mistero, ma intanto ci tenevo comunque a sapere che lui fosse vivo, speriamo, perché lo spettacolo,
per carità, non
vale
diciamo
proprio la pena.
Non diciamo queste cose anche perché lui è in scena, oltre a esserne l'autore, il regista, insomma l'artista.
Assolutamente, lui è il protagonista assoluto, perché poi lo spettacolo parte proprio dalla sua biografia veramente complessa e complicata, da Mozambico, India, Cina, Portogallo ovviamente, e lui è, come dire, interprete e racconta la sua storia veramente personalissima, la sua biografia molto personale e molto molto interessante anche per chi come me, devo dire, confesso, non conosceva bene la storia del Mozambico, per cui me lo sono andato a rivedere. Ovviamente conosciamo un po' tutti le questioni del postcolonialismo in Portogallo, in Francia, ma lo specifico della storia del Mozambico è una storia molto particolare, molto interessante, e lui la racconta in prima persona come un meticcio, diciamo, che non viene accettato da una parte in Mozambico perché bianco, e non viene accettato dall'altra parte in Portogallo quando viene costretto a scappare dal Portogallo perché è nero. Ecco, insomma, una situazione, un vero limbo, un vero e proprio limbo in cui lui si viene a trovare in mezzo ovviamente a contingenze storiche macro nelle quali viene coinvolta la sua famiglia. È davvero un lavoro molto 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 interessante, che consiglierei di andare a vedere, non solo da un punto di vista storico, ma anche proprio da un punto di vista del racconto dello spettacolo teatrale, che sa essere spesso, appunto, i monologhi sappiamo che non sono così facili da reggere, da costruire soprattutto, invece sa essere avvincente e nello stesso tempo mai retorico e didascalico, che quello è sempre il rischio anche quando si parla di certe tematiche, di scadere nel retorico. Ecco
una delle cose che poi tu magari ce lo confermerai, dato che lo spettacolo ha già debuttato, una delle cose che vengono mescolate come linguaggio scenico è quello dell'utilizzo delle tecnologie, delle immagini, ma anche delle parole che diventano proprio elemento di scena, no? E che si mescolano per raccontare quelli che sono i mulattos in Mozambico, no? Cioè una categoria di cittadini che sono, ahimè, stati voluti anche per motivi specifici, per una destinazione specifica, per delle mansioni specifiche. È molto doloroso il percorso, no? Che Victor de Oliveira fa per raccontare quale poteva essere la mentalità che ha portato anche al Mozambico di oggi, no? E poi racconta proprio il suo viaggio, mescolando la sua biografia con un meccanismo di autofinzione che prende sempre più piede, no? Negli ultimi tempi.
Assolutamente, lui, diciamo che lui, la cosa interessante è che attraverso questi, diciamo, l'utilizzo della tecnologia, dei video che vengono ovviamente dell'impianto scenico che è semplice ma particolarmente efficace, vengono rimandate queste immagini anche storiche di cinegiornali dell'epoca, che ti fanno piombare veramente in un mondo insospettato, almeno per chi non conosce bene quella storia di quel paese. In particolare lui si trova appunto travolto dalla storia e si trova a scoprire delle cose della sua famiglia che aveva dato, come dire, per scontato, tranquillamente assodate, e invece si trova a scoprire proprio quel passato coloniale che ha portato, come dire, alla storia ad esplodere a un certo punto, e che lo, da una parte lo imbarazza e dall'altra lo spaventa. Lui dice a un certo punto una cosa molto interessante, dice: il colonialismo portoghese non è stato fatto con le armi o con la croce, è stato fatto col sesso, perché poi appunto tutto questo storia di meticciamento arriva dal fatto che l'occupante portoghese che arriva lì, la prima cosa che fa è occupare il corpo femminile proprio delle persone, quindi mettere radici nella società, e questo porta poi a questo limbo assurdo. Proprio anche la popolazione viene divisa in maniera arbitraria, ma veramente del tutto inaspettata per gli stessi coloni, fra bianchi, meticci e neri, ed è veramente un racconto da una parte sorprendente e dall'altra denso, pesante, angosciante, ma tutto questo reso proprio attraverso l'utilizzo delle tecnologie, ma anche della capacità fabulatoria di Victor e anche della sua ironia, nonostante il tema molto pesante, in maniera leggera, ovviamente leggera nel senso buono, in maniera fruibile, ecco, in maniera interessante, da sé avvincente, direi, ecco.
Ecco, quindi lo spettacolo è in scena ancora oggi a FOG. Ne approfittiamo per raccontare i prossimi appuntamenti, quelli imminenti di FOG.
Ma guarda, allora, fra i prossimi appuntamenti da non perdere, sicuramente c'è sabato il concerto di Meredith Monk in Triennale, che purtroppo al momento è completamente sold out. Noi facciamo poche repliche, ma ci piacerebbe farne tante di più, ma purtroppo non ce la facciamo dal punto di vista economico, facciamo il massimo sforzo.
Guarda, ci vengono tutti i miei studenti a cui ho ceduto il posto.
Purtroppo è così, però diciamo che quello, domenica ci sarà invece l'occasione all'Hangar di Coca di incontrare la Monk, che è in dialogo con Andrea Lissoni, che potrebbe essere, che invece è un'occasione aperta, quindi ci sono ancora dei posti, è assolutamente interessante sentire, insomma, una protagonista dell'arte del Novecento, direi, dal vivo. Quindi domenica sera alle 21 all'Hangar di Coca. Poi, per quanto riguarda FOG, proseguiamo domenica 19 febbraio, un altro appuntamento molto interessante, sempre al Teatro Out Off, che è partner del festival, con Cinzia Spano e Roberta Di Mario, che con il reading Leggere Lolita Teheran, che è tratto proprio dal famosissimo romanzo che racconta un po' le vicende ritornate, ahimè, attuali dell'Iran e della lotta per i diritti in Iran. E poi avremo tanti altri appuntamenti, segnalo Motus il 28 febbraio e il 1 marzo, la musica ovviamente con Grand River il 23 febbraio e Lina Rice l'8 marzo, e poi più avanti avremo cose da non, cioè tutto, io non saprei, direi tutto da non perdere, no, però ci saranno.
No, è vero. Vabbè, allora, diamo i riferimenti in rete dove trovano il calendario e anche soprattutto il modo per prenotare.
Esatto, triennale.org, questo è il riferimento. Sì, su appunto Motus, La Veronal, Peeping Tom, questi grossi spettacoli consiglio di prenotare in generale, prenotare il prima possibile, proprio perché noi cerchiamo di fare il possibile, ma i posti sono quelli.
Benissimo, allora grazie, è stato bello ritrovare Matteo Torterolo, che per anni grazie. Insieme a Jacopo Lanteri si è divertito a raccontarci tutto quello che succedeva in Europa. Un po' ci manca la rubrica dei Lì per caso, veramente ci piaceva molto, anche le vostre schermaglie, insomma.
Comunque... ma è sparito quello lì, si sarà offeso, adesso cercherò di parlargli, non lo so.
Insomma, riallaccia con Lanteri.
Ci provo, ecco. Arrivo alla De Filippi adesso, c'è posto per te Lanteri,
che è in Germania, insomma, a fare il direttore di cose importanti. Allora grazie a Matteo Torterolo. Dunque abbiamo parlato di Limbo, la seconda replica sempre all'Out Off questa sera nell'ambito del Festival Fog di Triennale Teatro. A risentirci, a presto.
Grazie, ciao.
Ciao Matteo. Before we can talk to the boss, all that we got, it seems we have lost. We must have really paid the cost. That's why we're burning and looting tonight. E questo era un estratto dalla musica originale di Limbo, lo spettacolo di cui vi ha parlato Matteo Torterolo a proposito di Victor De Oliveira, che lo firma e lo mette in scena. È praticamente la sua biografia trasposta attraverso i meccanismi dell'autofinzione e molti altri elementi anche di teatro documentario, al teatro Out Off, ancora questa sera nell'ambito di Fog. Fra pochissimo appuntamento con il nostro Giovanni Chiodi.
Of my heart, driver of my soul, where can you be? I wait patiently, my heart cries out for pain inside. Where can you be? I wait patiently. When you're alone, the going gets rough. Come back. I've had enough. Make me a queen, happy again. Hear my cry.
Ed eccoci alla rubrica di lirica del giovedì di Giovanni Chiodi. Buongiorno Giovanni, bentornato.
Grazie, buongiorno Ira. Un po' di cose che si vedono in questo periodo, che è un po' un periodo di stasi, dopo aver fatto una scopracciata di tantissima lirica, che comunque c'è e rimane. Volevo parlarvi del Teatro Comunale di Bologna, perché ne ho parlato veramente pochissimo anche l'anno passato, che ora si è trasferito, come sapete, in una nuova sede, perché è in restauro la bellissima sede, ovviamente originaria, nel pieno centro della città, e lo hanno chiamato Teatro Comunale Nouveau. In realtà è un teatro moderno che si trova alla Fiera, e qui metteranno in scena, ecco, lo inaugurano, diciamo così, con la Madame Butterfly Nicolai di Giacomo Puccini, che sentiremo questa domenica e sarà data, se vi interessa, anche su Rai Radio 3 in diretta. Il direttore è Daniel Oren, la regia di Gian Maria Liverte, i protagonisti sono Latonia Moore e Luciano Ganci. Mentre invece titolo veramente molto raro e molto interessante è il Dr. Faust di Ferruccio Busoni, che è ancora in scena purtroppo per una sola replica al Teatro Comunale di Firenze. Hanno tolto la replica domenicale alla quale sarei dovuto andare, l'ultima replica sarà il 21. Il direttore è Cornelius Meister e il regista, il cast è ovviamente numerosissimo per questa opera molto singolare e l'ultima di Busoni, Davide Livermore. E come anticipazione invece il programma del Festival di Martina Franca, che è uno dei festival estivi che seguiamo con più passione e affetto, è appena uscito e quindi lo posso annunciare, si aprirà con il Turco in Italia naturalmente di Gioacchino Rossini, direzione di Michele Spotti e regia di Silvia Paoli, poi quanto di più opposto si possa pensare, cioè l'operetta Il Paese dei Campanelli di Lombardo e Ranzato, diretta da Fabio Luisi con la regia di Alessandro Talevi, e poi tre rarità, l'Orazio di Pietro Auletta, diretto da Federico Maria Sardella, Gli Uccellatori di Florian Leopold Galsman e L'Adorable Belle Boule di Jules Massenet. Invece torniamo a Milano con il Teatro alla Scala, che chiuderà con i Vespri siciliani di Verdi, ultima replica il 21. Andrò a sentirla perché, come sapete, c'è un cambio cast notevole, cioè Angela Mead, che ha già debuttato alla Scala l'11 febbraio e ritorna per questa seconda recita come duchessa Elena. Intanto alla Scala lunedì scorso c'è stato l'attesissimo concerto di Maurizio Pollini, che come al solito lo ha spiegato a un pubblico di plaudenti studenti giovanissimi, un programma come al solito pensato in maniera tutto coerente con un filo rosso, che è quello dei rivoluzionari del pianoforte, come sono stati Schoenberg, Nono e Chopin, soprattutto il tardo Chopin. Quindi programma in due parti, prima parte con i Klavierstücke di Schoenberg, opera 11 e 19, Sofferte onde serene di Nono, che è un pezzo a lui dedicato e alla moglie da Luigi Nono, e poi la Mazurka opera 56 numero 3, la Barcarola opera 60, che sono due gioielli dell'ultimissimo Chopin, e lo Scherzo opera 20 numero 1, un'esecuzione, devo dire, come al solito folgorante, però non ha concesso bis. C'era un po' di nervosismo evidentemente da parte sua, e è molto murale come sappiamo, però il programma è stato eseguito molto bene. Annuncio questa ultima cosa, cioè che continuano le manifestazioni di vari teatri, questo mi piace dirlo, a favore della Villa di Giuseppe Verdi, che come sapete non è ancora in condizioni stabili e assegnata, speriamo, allo Stato. Intanto i teatri si sono mobilitati, si mobiliterà domenica 26 febbraio il Teatro Comunale di Bologna al Comunale Nouveau, è uno spettacolo che vi riannuncerò ancora perché mancano ancora dei giorni, ma canteranno Eleonora Burato, Francesco Meli, Franco Vassalli, diretti da Daniel Oren, ovviamente un programma tutto verdiano, e più avanti in giugno avremo anche il Teatro alla Scala. Se c'è tempo io annuncio un'ultimissima cosa.
Sì.
Se mi autorizzi, è questa opera Animal Farm, un'opera contemporanea naturalmente tratta ovviamente dal romanzo di George Orwell, che è in via di composizione, anzi è finita ormai, Alexander Laskatov, ma la vedremo prestissimo, cioè esattamente il 4 marzo al Teatro di Amsterdam. Si annuncia una prima molto importante che poi girerà a Vienna e al Teatro Massimo di Palermo, e è stata fortemente voluta quest'opera anche dal suo regista che è il nostro Damiano Micheletto.
Una domanda rapidissima, abbiamo 40 secondi, un ascoltatore chiede cosa ne pensi di Paolo Conte alla Scala. Intanto anticipiamo che è tutto sold out e che Claudio Ricordi gli dedicherà uno speciale proprio questa settimana a Paolo Conte.
Favorevole, alzo la mano, favorevole, perché io e Ira, come sanno i nostri ascoltatori, siamo assolutamente favorevoli a questi incroci di musica. La musica, dico una banalità, ma quando è veramente bella, vale la pena di ascoltarla, quindi io andrò
Bene, ah, tu vai, mannaggia, tutti cercano i biglietti, porca miseria. Va bene, allora ci racconterai, ci racconterai. No, ma certo, infatti stavo scherzando. Ci racconterai, va bene?
Sì, volentieri.
Un saluto a Giovanni Chiodi, grazie all'ascoltatore che ci ha scritto, a tutti voi che avete ascoltato. A risentirci, a presto. By her crime, by her crime, till Le notizie di Radio Popolare Cult torna domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci.